abbiamo il nostro ospite dopo un po', di, un po' che, non lo, che non ce l'avevamo. Parlo di Luca Gramellini, opinionista e blogger, ovviamente tifoso juventino. Ciao Luca.
Ciao Luca.
Ciao Quintiliano, ciao Matteo, ben trovati.
Ciao, ciao. Allora Luca, partiamo dal discorso plusvalenza. Allora, ti dico le ultimissime. La Juventus in fase difensiva, per diciamo così rompere il castello accusatorio, che secondo me già da solo potrebbe cadere, ha presentato un'intervista di un signore tedesco che si occupa di Bundesliga rispetto alle valutazioni dei calciatori alla, a Transfer Market. Tu sai che è stato preso dal procuratore Chinè come riferimento per dare il valore ai calciatori, ok? Che poi sarebbero, usiamo il condizionale, oggetto di queste plusvalenze, sarebbero fittizie della Juventus, cosa a mio avviso alquanto ridicola. E lui ha detto è folle che venga, io faccio l'assistente sociale, lo faccio come secondo lavoro, ma così, ma com'è possibile che vengano prese come parametro le mie cose che scrivo io su, io e anche i miei colleghi ovviamente, su Transfer Market, per poi fare un processo sportivo per il quale peraltro, come tu sai, c'è la richiesta di pena per Paratici, che peraltro si è detto addolorato per questa vicenda, Nedved, lo stesso Agnelli, ovviamente 12 mesi. Ti chiedo secco, siamo di fronte a?
Al solito processo fuffa, perdonatemi il francesismo, ma d'altra parte, come hai ben spiegato tu in premessa, fondare un'accusa su quanto tu hai appena sottolineato mi sembra alquanto ridicolo, detto che peraltro insomma il valore di un calciatore, il discorso plusvalenza è un discorso abbastanza indecifrabile, perché un po' il valore del calciatore lo fa il mercato, un po' il valore del calciatore può determinare una società, perché non c'è nulla che lo regolamenta, e nel momento in cui società acquirente e venditrice sono sostanzialmente concordi, funziona così insomma da sempre, e quindi stiamo facendo delle accuse, facendo richiesta di pena per società e per tesserati, obiettivamente basandosi su nulla di concreto. Quindi immagino che poi alla fine, che sia il primo grado, il secondo o il collegio di garanzia del CONI, insomma io penso che finirà tutto quanto abbastanza nel nulla.
Luca, allora io ho cercato sul tuo profilo Twitter, ho visto un tuo tweet di ieri, che ve lo leggo, ve lo cito testualmente. I complimenti meritatissimi ad Emery dimostrano ancora una volta due cose: i preconcetti e la malafede di alcuni verso Allegri e la Juventus, e che più di qualsiasi altro discorso contano i risultati, che è la tesi, che le due tesi che sposiamo anche io e Quintiliano in toto. E io volevo chiederti qualcosa di più su questo, su questi preconcetti e questa malafede nei confronti della Juventus e di Allegri, degli stessi tifosi juventini. Secondo te da cosa nascono? Da cosa è dovuto? Da cosa sono dovuti questi due preconcetti e malafede?
Ma senti, sono dovuti perché io penso che parlare male della Juve o comunque contro la Juve fatta sempre molto più audience che qualsiasi altro tipo di argomentazione. Se io parlo male di Juve o comunque metto in discussione il progetto Juve, metto in discussione come gioca la Juve, piuttosto che raccontare invece che la Juve sta meritando, che la Juve stia giocando bene, sposta grandemente, c'è una grande differenza in fatto di audience, di letture, di attirare l'attenzione. Quindi penso che molto sia determinato da quello, perché io ho letto commenti di noti opinionisti fatti qualche anno fa e fatti oggi in merito a situazioni, come appunto ho sottolineato, preconcetti in malafede, perché se li fa Emery o se li fa Allegri c'è una grandissima differenza di giudizio, e quindi dico è possibile che lo stesso personaggio oggi faccia i complimenti ad Emery e allora invece mettiamo in discussione come la Juve era arrivata a quel risultato, fondamentalmente giocando alla stessa identica maniera.
Esatto.
Insomma, credo che questo sia inaccettabile da chi pubblicamente racconta la Juve, o chi scrive sulla carta stampata, o chi insomma ci mette la faccia in quanto giornalista, opinionista. Dai tifosi purtroppo c'è da aspettarsi di tutto, purtroppo per fortuna, insomma il tifoso d'altra parte a volte ragiona per troppa passione, per troppo amore, per troppa delusione, e quindi ti lascia andare anche a commenti che sono eccessivi, e lo posso anche, se vogliamo, accettare, pur non condividendolo, perché io non condivido il tifoso juventino che passa il suo tempo a maledire le vittorie anche di corto muso di Massimiliano Allegri, perché con le sconfitte magari potrebbe liberarsi prima della figura di Massimiliano Allegri. Ecco, secondo me io questo lo trovo assurdo, perché veramente i 9 anni di successi secondo me hanno un pochino spostato in maniera negativa l'attenzione del tifoso su quello che ci hanno raccontato, che doveva essere per forza il bel gioco. E quindi magari quando vinci in maniera tatticamente organizzata, perfetta, con una gran fase difensiva, con una grande compattezza di squadra, non piace, mentre invece se vinci facendo gioco sfumeggiante, ecco, quella è la vittoria che tutti quanti sogneremmo. Sì, vero, però come ho detto tante volte non sono ipocrita, io se devo giocare bene come ho giocato con l'Inter e perdere, preferisco fare la partita che ho fatto con il Cagliari o con la Fiorentina in Coppa Italia, che non sposo quel tipo di atteggiamento, quel tipo di gioco, però alla fine contano i risultati e credo che alla lunga i risultati poi spostino i giudizi. Lo vediamo con il Villarreal, che certamente non ha offerto calcio champagne, calcio spettacolo, però ha dimostrato che con organizzazione, con compattezza di squadra, con ripartenze studiate, insomma è riuscito a mettere in difficoltà la Juve e anche il Super Bayern, quindi alla fine onore a loro, complimenti meritati per Emery, così come devono essere meritati quelli di Massimiliano Allegri quando ad esempio batté il Chelsea facendo una partita molto simile, o quando ottenne certi risultati facendo partite più difensive, di organizzazione difensiva che non di proiezione d'attacco. Ecco.
Poi abbiamo visto anche ieri, in particolare io ho scritto anche un post, secondo tempo di Guardiola, che è l'emblema dell'estetica, diciamo così, mi sembra che abbia badato molto, e questa è una virtù, a differenza di altri, io penso sia una virtù, a pensare alla qualificazione, tant'è che ha giocato quasi esclusivamente nella ripresa l'anticalcio, come lo definiscono, sì. Simeone, quindi vuol dire Simeone quando vuole sa anche giocare al calcio. Chiudiamo questa parentesi. Invece io volevo aprire quella legata a Dybala, che si appresta a chiudere, diciamo così, la sua avventura, il suo film in bianco e nero dopo 7 anni. Intanto le sensazioni, e poi secondo te cosa farà in queste ultime gare? Perché io credo che sia normale, no, avere dei contrasti tra la delusione per non aver rinnovato, perché la Juventus non gli ha rinnovato il contratto, però allo stesso tempo magari vuole far capire alla società: guardate che avete sbagliato. Insomma, dammi un po' un'idea tua e anche in generale sull'addio dopo 7 anni.
Sì. Ma intanto ti dico che credo che la colpa prima sia stata quella di non aver accettato quel famoso contratto di cui parlò Agnelli quando disse che Dybala aveva avuto un contratto da primi 20 al mondo. Non firmando quello probabilmente ci sta, già, lì nasce il primo errore. Poi ad ottobre, quando fu trovata la quadra per quel contratto da 8 più 2 di bonus, non si poteva firmare o non si volle firmare, ora questo andrebbe ben capito, però considerata la posizione di chi lo rappresenta, che non era iscritto e non era riconosciuto dalla PGT come procuratore, fa capire che comunque Dybala obiettivamente si è spesso contornato da persone quantomeno discutibili per quella che è l'importanza e la figura di Paolo Dybala, che lo hanno o mal consigliato o comunque male accompagnato. Detto questo, io credo che non sia mai positivo perdere un giocatore del talento, della classe di Paolo Dybala, a zero. Va però anche detto che per quello che è stato l'apporto negli ultime due stagioni e mezzo di Paolo Dybala, capisco anche un po' le titubanze della Juventus nel voler elargire, in un momento in cui si cerca di ridurre i costi, il contenimento del monte ingaggi, uno stipendio così importante per un giocatore che i numeri parlano chiaro. Nel momento in cui siamo entrati nel momento clou della stagione, lui è sempre stato o assente o appena rientrato da un infortunio, tanto che il suo apporto è stato pressoché nullo, e ne abbiamo la riprova nella sfida fatta con il Villarreal. E quindi purtroppo dispiace, ma credo anche che Paolo Dybala debba rendersi conto che per ottenere quel contratto che il suo agente Antun chiede, la qualità delle sue prestazioni deve elevarsi molto, perché anche nell'ultima partita, sì, 2 pennellate nel secondo tempo perché sono figlie del suo grande talento, della sua grande classe, ma per il primo tempo ha passeggiato per il campo. E la dichiarazione di Massimiliano Allegri in fondo alla partita, quando in conferenza stampa dice ho giocato con Dybala perché a ritmi bassi può dirmi il suo, quando si alza nei ritmi va in difficoltà, e ci fa capire che insomma ci sono dei grossi limiti fisici per questo ragazzo, che deve essere veramente in grande condizione fisica per poter essere il vero Dybala, e purtroppo non è che ci sia molto spesso.
Luca, ultima domanda e poi ti salutiamo, su, per quanto riguarda ovviamente strettamente legata a Dybala, perché il nesso si trova facilmente con il mercato di giugno. Allora, innanzitutto, quanto può spendere secondo te questa Juve, perché abbiamo parlato anche di un ingresso di 33 milioni per il quarto posto nel ranking UEFA, però bisogna anche vedere il dopo Dybala. Ecco, il dopo Dybala può essere un esterno, può essere un centrocampista. Quali sono i nomi secondo te più caldi in questo momento?
Ma sui nomi più caldi fatico a darti una risposta, perché sicuramente c'è un'offerta che Paul Pogba, ad esempio, parlando di centrocampo, ha nelle mani da parte della Juventus, e quindi Pogba dovrà valutare se accettare la proposta della Juventus, quindi il cuore piuttosto che il denaro, perché sicuramente è un giocatore che va in scadenza, avrà delle offerte più importanti. C'è sicuramente l'interesse da parte della Juventus su Milinkovic-Savic, che mi risulta essere il pallino, il cruccio di Massimiliano Allegri, giocatore molto stimato. E poi sappiamo anche della posizione di Nicolò Zaniolo, che è un giocatore che la Juventus segue ormai da diversi anni. Un paio d'anni fa è stato vicinissimo alla firma con lui, continua ad esserne una grande stimatrice. E poi c'è il mio desiderio, diciamo così, so essere anche un giocatore seguito dalla Juventus, che lo ha valutato anche fuori dal campo, ed è Anthony, il brasiliano dell'Ajax, parlando di esterni, e ti dico il mio desiderio, perché secondo me questo è un giocatore che ha dei grandissimi margini di miglioramento, ma è un giocatore davvero, davvero importante, di quelli che creano la superiorità numerica, di cui la Juventus oggi è un pochino carente, perché tolto Quadrado non ci sono tanti giocatori che ti possano, da quel punto di vista, creare superiorità numerica e favorire lo sviluppo delle azioni d'attacco. Quindi, diciamo, ti faccio questi quattro nomi, fermo restando che, essendo l'anno che andrà nel centenario della proprietà della famiglia Nelli, quello del 2023, sono certo che la Juve ha margine di spesa e farà un mercato importante, tralasciando già i due colpi fatti a gennaio, Zaccaria e Vlahovic.
Risposte secche prima di salutarti, perché so che sei... che hai degli impegni, scudetto ci credi, sì o no?
No.
Seconda domanda, Vlahovic, aggettivo per definirlo?
Super colpo.
Grazie mille Luca Gramellini, andatelo a seguire perché è sempre molto incisivo, come ha fatto qui con noi. Grazie Luca.
Ciao, grazie Luca.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie mille, grazie.